Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole. Gesù afferma che la misericordia non è solo l'agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri figli. Insomma, siamo chiamati a vivere di misericordia perché a noi per primi è stata usata misericordia. Il perdono delle offese diventa l'espressione più evidente dell'amore misericordioso e per noi cristiani è un imperativo da cui non possiamo prescindere. Trovati cari amici da Laura De Luca. Tra le pagine, i fogli, le parole di oggi troviamo le parole del Papa tratte dalla bolla di indizione del Giubileo della Misericordia, Misericordiae Vulnus, l'importanza del perdono. Alla misericordia di Dio verso di noi deve corrispondere la misericordia nostra verso i fratelli. Perdono è il mio spunto di oggi. Perdono, oggi ci guida la parola perdono, il perdono delle offese come espressione più evidente dunque dell'amore misericordioso di Dio. Imperativo, ricorda Francesco, che è imprescindibile per noi cristiani. Sì, perdonare è difficile tuttavia, ma è proprio l'identità del cristiano, il suo stile di vita. Il perdono, lì c'è veramente il volto di Dio, scriveva Carlo Carretto. Da dove viene questa impegnativa parola? Dalla parola dono preceduta da un rafforzativo. Il perdono è davvero un ultradono, un superdono.
Prima di tutto, Dio perdona sempre, non si stanca di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono, ma Lui non si stanca di perdonare. Quando Pietro chiese a Gesù quante volte io devo perdonare, 7 volte... Non 7 volte, 70 volte 7, cioè sempre. Così perdona Dio, sempre. Ma se tu hai vissuto una vita di tanti peccati, di tante cose brutte, ma alla fine, un po' pentito, chiedi perdono, ti perdona subito. Lui perdona sempre.
Così Papa Francesco nella messa di Santa Marta del 23 gennaio scorso. Dio perdona sempre. Oggi dunque il nostro spunto tra le pagine, i fogli, le parole è la parola perdono, l'altra faccia della misericordia di Dio, il perdono dell'uomo verso l'altro uomo. È proprio in questo clima che nasce l'armonia.
Armonia è un modo di essere. Armonia è sentirsi bene nell'interazione tra se stessi e gli altri. E per altri intendo anche i ponti, perché i ponti generano emozioni. I ponti parlano, i ponti guardano, i ponti ascoltano e si fanno ascoltare. Perché parla un ponte? Perché ha vissuto anche il trauma della propria costruzione, perché sono le pietre che parlano, raccontano delle fatiche che si sono state per costruirlo, probabilmente anche delle morti, perché noi ci dimentichiamo che a monte di qualsiasi costruzione importante, e in particolare del ponte che è difficile da costruire, ecco, ci sono anche tante sofferenze umane. E allora è una specie di apoteosi. In fondo tutto questo è il trionfo dell'uomo che non viola la natura ma si integra nella stessa e ne fa parte.
Enzo Siviero, ingegnere edile e architetto. pagine, fogli, parole, parole di perdono, quelle che è necessario scambiarci per realizzare una società giusta, misericordiosa, solidale. Spesso il perdono investe anche i tempi passati, la lettura della storia. Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Che vi segnalo oggi è del filosofo francese Jacques Derrida e si intitola proprio Perdonare. Lo pubblica Raffaello Cortina nel 2004. Nel 1971 il filosofo francese Vladimir Yankelevich, nonostante appunto il nome slavo, insegnò anche comunque all'Università di Praga, tentò di rispondere a una polemica scoppiata in Francia sulla prescrizione dei crimini hitleriani. Il perdono, disse Yankelevich, è impossibile perché il perdono è morto nei campi della morte, appunto nei campi di sterminio. Interrogando proprio questo famoso testo di Yankelevich risalente agli anni 70, il filosofo, il collega francese Derrida si chiede se non sia proprio a partire da questa impossibilità che si debba pensare il perdono. Il perdono, se ce n'è, non può perdonare che l'imperdonabile, questa è la tesi di Derrida. Solo a partire da un'etica al di là dell'etica, un'etica iperbolica, che interrompa ogni economia dell'espiazione, della redenzione, perfino del pentimento, si può scorgere l'apertura di un pensiero del perdono veramente degno di questo nome. Rileggete questo interessante saggio di Derrida, Jacques Derrida, Perdonare, in libreria per Raffaello Cortina. Dunque divaghiamo su perdono, questa impegnativa parola, questo impegnativo ruolo che il cristiano deve svolgere nella società civile. La parola chiave evidentemente del giubileo della misericordia e di ogni giubileo. Il peccatore più incallito può sperare nel perdono. Quale peccatore più incallito di Giuda? Gino Manfredi legge Monologo di Giuda da Il Vangelo secondo gli altri di Giorgio Calcagno.
Signore, ascolta questa voce lontana, perduta, che sale fino a te portata da un vento di terra. È la mia voce di uomo dannato, che il vento raccoglie dai rami dell'albero a cui il mio corpo giace appeso per l'eternità. Ti deve portare una domanda rimasta fino a oggi segreta, quella che tu hai sempre voluto respingere o ignorare negli anni della nostra amicizia. E io te la rivolgo oggi, che è diventata inutile, perché tu ti possa rendere conto di quanto mi è costato il tuo amore. Gesù, perché non mi hai voluto odiare mentre eri in tempo? Perché hai voluto amarmi in quel modo così spietato, fino a farmi scegliere la perdizione pur di sfuggire alla tua stretta? Tu non avevi il diritto di soffocarmi così. Tu dovevi accettare la mia domanda, supplice, quella che certamente mi avevi letto nel fondo degli occhi, e restituirmi tutto intero alla mia libertà. Tu sapevi che io volevo cessare di ricevere il tuo amore e avere un po' del tuo odio, perché la mia decisione potesse essere finalmente autentica, più personale e disinteressata, senza soggiacere ad alcun ricatto. Sarei stato l'unico uomo a ricevere l'odio di Gesù. E quando fossi tornato al tuo amore per un atto di mia volontà, dipendente dal solo mio arbitrio, sarei stato ancora l'unico a ricevere il tuo amore, soltanto perché lo avevo voluto io. Te lo avrei quasi strappato, Gesù, te lo avrei imposto. Io ero più intelligente di loro. Io non ero un ignorante come Pietro o un uomo volgare come Natanaele. Te li ricordi alle nozze di Cana? Era una delle prime volte che ci trovavamo insieme A tavola c'erano persone di riguardo e loro si erano comportati da incivili, ubriachi dell'acqua che tu avevi fatto l'errore di trasformare in vino. Da allora non sono più riuscito a vincere la ripugnanza verso quegli uomini grossolani e maleodoranti che ti erano stretti intorno fin dal tuo primo passaggio sulle rive del lago. Mi sono tenuto da parte, anche se continuavo a stare in mezzo ai 12 soltanto perché, per staccarmi da loro, avrei dovuto lasciare anche te. E te non ti potevo perdere. Ho subito il loro disprezzo e la loro diffidenza, ma ho potuto godere per 3 anni la tua compagnia. Ci trovavamo bene insieme, Gesù. Io ero un uomo con la mente aperta. A me potevi parlare di tante cose che agli altri eri costretto a tacere per non rendere troppo difficile la loro esistenza. La notte, quando Pietro e gli altri 10 si buttavano a dormire sul primo giaciglio, appagati dal cibo che qualcuno aveva loro offerto lungo la strada, a te piaceva chiamare Giuda e ritirarti su un angolo della collina, in mezzo a quegli ulivi dove a pochi mesi di distanza avrei dovuto tradirti, per discorrere con calma dei problemi che gli altri non avrebbero nemmeno potuto capire. Tu non avevi bisogno di raccontarmi la favola del fattore infedele o del seme tra i rovi. Tu mi parlavi direttamente del Padre. Mi dicevi del regno dei cieli e del modo con cui ciascuno di noi avrebbe dovuto cercare di attuarlo su questa terra, in mezzo agli uomini fra i quali era stato chiamato a vivere. Io solo, tra tutti i tuoi discepoli, ero capace di vegliare un'ora con te. Tu mi hai amato più di Simone, che doveva poi diventare la pietra angolare della tua casa, e più di Giovanni, al quale avresti lasciato l'ultimo messaggio. Sapevi che la conquista della mia anima era la meno facile, e questo ti portava a cercare l'amore di Giuda più di ogni altro. Io ti davo una preoccupazione diversa, personale, fin dal primo giorno, quando mi hai chiamato assieme agli altri 11, e sapevi a quale pericolo andavi incontro. È vero, anche Matteo era una persona istruita. Sapeva leggere, scriveva forse meglio di me, tanto che tu raccomandavi a lui di registrare giorno per giorno i fatti della nostra vita comune. Però Matteo non gettava la propria mente nell'avventura, tentando l'ultimo segreto delle cose. Matteo era un semplice uomo che aveva imparato le regole dell'alfabeto. Io invece pensavo, Gesù, e questo ti faceva paura, ma era anche la ragione che ti spingeva a cercarmi. E io mi sono lasciato catturare dalla tua ricerca. Ti ho seguito con tanta più convinzione quanto più imparavo a conoscerti. Soltanto io, fra i 12, arrivavo a capire la tua volontà di essere uomo in tutte le sue sfumature, perché ero l'unico in grado di riferirla alla tua intelligenza di Dio. Mi sono accorto che non potevo più staccarmi da te, e in quel momento è cominciata la mia perdizione. Tu ormai mi tenevi in pugno, quasi mi costringevi ad amarti, e questo mi ha fatto riconsiderare le mie relazioni con te, i tuoi discorsi, le ore più sincere della nostra amicizia. Io non sono uno dei tanti operai disoccupati che il fattore sceglie a caso sulla piazza per mandarlo a lavorare nella vigna e non si preoccupa nemmeno di segnare il suo nome, perché alla fine ricompenserà tutti con un uguale denaro. Il mio nome è stato scritto sul registro ed è stato scritto da te. Io ho il dovere di operare con tutte le mie forze, libero, senza che nessuno possa influenzarmi a compiere un'azione piuttosto che un'altra. La prospettiva del rischio che avevo capito di correre mi lasciò sgomento. Che cosa sarebbe stato di questo uomo se a un certo punto non si fosse più potuto rifiutare all'amore? Vedevo il mio essere svuotato, la mia personalità nelle tue mani. Avresti potuto farne quello che volevi. Se io non avessi cominciato a opporti subito resistenza, poi non avrei avuto più diritto a me stesso. Tu mi avresti vissuto, Gesù. Ho cercato di sfuggire al tuo accerchiamento provocando la tua inimicizia,
Capivo che mi sarei salvato solo se fossi riuscito a strapparti una parola di risentimento, un moto di irritazione, se fosse stato possibile un gesto di aperta condanna. Quando ho cominciato a sottrarre il denaro alla cassa, gli 11 se ne sono accorti subito. Matteo aveva fatto per tanti anni il pubblicano, come vuoi che gli potesse sfuggire anche un piccolo ammanco. E del resto io non volevo che passasse inosservato. Rubavo nel modo più ingenuo, scoperto, sperando che tu mi vedessi e ti pentissi della fiducia che mi avevi voluto accordare. Ma tu continuavi a fingere di non saperne niente. Non davi soddisfazione neppure agli altri discepoli che venivano ogni giorno a sussurrarti il mio nome all'orecchio. Questo mi indispettiva, che tu mostrassi di credere a qualche errore di disattenzione nei conti o addirittura a un patto di generosità verso i poveri che io volevo nascondere agli altri perché non sapesse la sinistra quanto aveva fatto la destra, secondo il tuo insegnamento. Che tu mi giudicassi incapace di essere cattivo, di avere la forza, il coraggio per osare il male. Allora ho cominciato a frequentare i capi dei sacerdoti. Questa volta pensavo che non avrei potuto evitare la tua ira, perché tu eri sempre pronto ad ammettere le debolezze della creatura umana, ma non tolleravi la presunzione di chi vuole farsi giudice degli altri uomini, pretendendo di usare a propria discrezione le leggi di Dio. E io passavo dalla parte dei sepolcri imbiancati, ai quali non avevi mai risparmiato le tue invettive, ogni volta che li incontravi sulla tua strada, perché finalmente non avrei potuto provocarne una contro di me. Tu sapevi che io andavo ai loro concili e frequentavo le loro case. Lo capivi bene la sera quando lasciavo la compagnia dei 12 e te, negandoti quella conversazione amica che per tanto tempo era stato il momento migliore della tua giornata. Ma tu continuavi a fingere di ignorarlo. E neppure più avanti, quando per ferirti più a fondo e provocarti in un modo inequivocabile, ho cominciato a mostrarmi con loro apertamente in pieno giorno, o addirittura mi separavo da voi nell'ora del pasto per accettare uno dei loro inviti, neppure allora tu hai voluto pronunciare una sola sillaba di rimprovero nei miei riguardi. Tu inveivi contro gli scribi e i farisei e continuavi a tenerti Giuda nella tua compagnia. Non mi lasciavi andare. Avrei potuto fuggirmene da solo. Tu non avevi fatto nulla per trattenermi materialmente e io avevo ancora in me tanta forza per sapermi liberare dal tuo influsso, con il coraggio di affrontare anche il peso del distacco da te. Ma io non sono un uomo che fugge. Io dovevo sottrarmi a te in tua presenza, sotto l'azione del tuo amore. E il mio impegno non era quello di fuggire il tuo amore, ma di strappare il tuo odio. Quando mi sono accorto che non avevo più altre armi, ho pensato di venderti. Era l'ultimo atto di inimicizia che mi restava. E io lo affrontavo con ripugnanza. Lo avevo deciso solo dopo che erano falliti tutti gli altri mezzi. Oh, se almeno allora tu avessi saputo giudicarmi, Gesù. Io speravo quella notte. Ti ricordi quando sono uscito dal cenacolo? Tu mi avevi dato un comando secco. Ciò che vuoi fare, fallo presto. E io avevo avvertito un tono diverso, insolitamente duro, tanto che anche gli altri 11 ne sono rimasti turbati. Ho sentito il loro brusio alle mie spalle prima di chiudere la porta. Io speravo che questa volta tu mi avessi parlato con altro animo. Forse eri riuscito finalmente a provare un sentimento di disgusto per il fondo così scoperto della mia doppiezza. Questo uomo ti aveva ora del tutto disilluso sulle sue possibilità di recupero. Potevi confessarlo apertamente a te stesso prima ancora che a lui. Ti aveva tolto le ultime armi perché tu gli potessi ancora concedere la tua fiducia. E tu invece non avevi avuto altro che un accento più forte, non più severo, per una amichevole esortazione di carattere pratico. Ti preoccupavi per me perché riuscisse bene l'azione che stavo intraprendendo. Quasi avessi dimenticato chi ne doveva essere la vittima e mi raccomandavi di non perdere tempo. E più tardi, Gesù, mentre venivo con i soldati romani su per la collina degli Ulivi, speravo che tu mi fermassi qualche passo prima di raggiungerti là, in quel silenzio del Getsemani.
mentre eri ancora vicino ai tuoi 11 che ti facevano corona, confusi e pieni di sonno, per smascherare di fronte a tutti il mio tradimento. Io sapevo delle due spade. Le aveva comperate Pietro con la borsa che gli avevo lasciato io. Forse tu avresti ordinato ai tuoi di levarle dal fodero. Potevano saltarmi addosso per finirmi. Io sarei caduto sotto i colpi della tua vendetta. Avrei avuto la gioia di essere ucciso da te. Questo non sarebbe servito a salvarti, e tu non volevi essere salvato del resto, ma avrebbe potuto salvare me, perché in quell'attimo estremo di vita io sarei stato libero di accettare il tuo amore, consapevole di non mortificare la mia personalità in un atto di passiva e quasi animale remissione. Avrei avuto la forza di chiederti perdono per questo gesto che ti avevo costretto a compiere. Avrei potuto consegnarti quello che restava di me stesso e senza riserve. Se venisse il suo segno, pensavo mentre venivo su con quella compagnia di uomini armati che non sapevano neppure chi stessero andando a cercare. Se lui mi aggredisse con una di quelle maledizioni che gridava contro i custodi della legge, o mi facesse cadere addosso una di quelle frustate che avevano fatto sanguinare le spalle ai mercanti del tempio, allora io lo condannerei alla croce, perché è necessario per la salvezza di tutti. Ma poi la porterei io con lui lungo tutta la salita del Golgota. Avrei la forza di morire al suo fianco. Io non ero come Pietro, o Andrea, o Giovanni, quegli uomini paurosi che sapevano solo essere santi. Io non sarei fuggito di fronte a nessuno. Avrei saputo pagare il mio tradimento con la crocifissione. Ma il tuo segno non è venuto. Quando io sono uscito fuori sulla radura, tu eri là, proprio come io mi aspettavo. E hai fatto due passi avanti, come io avevo previsto. Non hai detto nulla. Hai aperto la mano a me, come in un gesto di saluto, quasi io non fossi venuto fin lassù per consegnarti a chi ti avrebbe dovuto condannare. Mi hai accolto come un amico. E questo non era giusto, Gesù. Questo te lo potevi permettere con tutti gli altri, ma non avevi il diritto di chiederlo a Giuda.
Grazie a Gino Manfredi, che ha riletto un passo da Monologo di Giuda, dal Vangelo secondo gli altri di Giorgio Calcagno. Cari amici, per oggi ci salutiamo qui. Vi ricordo che Pagine, Fogli, Parole torna in onda due volte alla settimana, martedì e venerdì, sempre alle 7 e alle 17.35, ma potete seguirci anche su www.radiovaticana.va, oltre che sulla pagina Facebook Pagine, Fogli, Parole. Oggi vi lascio con un pensiero del Mahatma Gandhi: solamente chi è forte sa perdonare, il debole non sa perdonare, ma solo punire. Ciao!